tutti bene. Allora, io vorrei cogliere questa occasione che ci viene fornita dalla tecnologia per sapere dal segretario in linea generale la sua opinione. Adesso ritrovo quello che devo trovare su WhatsApp, così perché me lo sono. Eccolo qua. È un breve estratto di un articolo scritto da Giorgio Lamalfa alcuni giorni fa. All'indomani della prima guerra mondiale, una profonda crisi si scatenò invece in molti paesi, sia tra i vinti come la Germania, sia tra i vincitori come l'Italia. Difficoltà del primo.
Pronto? Non si sente.
Senta Claudio che sei sparito.
Mi sentite?
No, sì, non
sì,
sento.
Adesso sì.
Allora. Stavo dicendo, all'indomani della prima guerra mondiale, una profonda crisi si scatenò invece in molti paesi, sia tra i vinti come la Germania, sia tra i vincitori come l'Italia. Furono le difficoltà del primo dopoguerra, il terreno su cui nacquero e prevalsero il fascismo in Italia e il nazismo in Germania. Anche nell'Europa di oggi vi sono e si rafforzano forze animate da uno sfrenato nazionalismo. In Italia esse rappresentano ormai quasi la metà dell'attuale Parlamento. Come forze alleate fra loro e alleate in Europa con movimenti politici di estrema destra, la Lega di Salvini, la destra estrema dell'onorevole Meloni e una parte difficile a misurarsi del Movimento 5 Stelle, sono unite sia nel rifiuto dell'Europa sia nella volontà di scardinare i fondamenti della Costituzione repubblicana. Ora io vorrei domandare al segretario nazionale, che come sapete ha indetto la consultazione email tra i consigli nazionali. Come giudica questo articolo dell'amico Lamalfa, che a me mi sembra in palese contrapposizione con le tesi che lui ha esposto nell'articolo della stampa, che tante polemiche ha suscitato nel partito? Per il momento mi fermo qua.
Forse mi sono spiegato male io sull'articolo alla stampa. Io l'articolo uscito sul giornale La Stampa lancio un appello che poi ho scoperto hanno lanciato tanti altri, che in questo momento bisogna ritrovarsi tutti quanti insieme intorno alla comunità degli italiani per riprendere un cammino che purtroppo, causa la pandemia, ridurrà il paese in una condizione impressionante. Allora, che dare un giudizio sulla Lega di Salvini e come la Lega si è comportata nell'ultimo periodo e per le sue alleanze europee è la stessa cosa del partito della Meloni o di alcune frange del Movimento 5 Stelle, è talmente chiaro che nessuno lo ha mai messo in discussione. Tu hai riportato un egregio intervento dell'onorevole Lamalfa, ma se tu vai a sentire la registrazione di quello che io ho detto a Catania al congresso del Partito Repubblicano di Sicilia, troverai lo stesso schema di ragionamento intorno al partito della Meloni e intorno al partito di Salvini. Quello che io ho detto e continuo a dire è che l'Italia ha bisogno di un ritrovarsi da parte di tutte le forze politiche insieme per uscire dalla crisi tremenda che la pandemia segna sulla pelle degli italiani. Quindi è un appello alla responsabilità che le forze politiche hanno. E se accendi la televisione, stando in casa, lo farai come lo faccio io. Ogni sera tu senti da parte di molti autorevoli, responsabili politici o opinion leader che invocano lo stesso concetto.
E Claudio, se vuoi, poi hai tempo per la replica, se
Sì,
vuoi replicare.
prendo atto di questa dichiarazione di segretario. Però sorge spontanea una domanda. Se tu hai di fronte non dei responsabili, ma degli irresponsabili, il discorso non regge più. Scusami, Corrado, eh?
Io chiamo la gente alla responsabilità. I dati che io leggo, sull'economia, quello che io percepisco nella società civile italiana, lo percepisce qualsiasi sprovveduto. Allora deve capire qualsiasi sprovveduto che è arrivato il momento di cingersi a corte per portare dei contributi, ognuno per quello che pensa intelligentemente, per uscire. Non dico io devo tagliare l'Italia una parte contro l'altra. Io dico, guardate, questa è la situazione, smettiamola di avere proposte politiche solo per racimolare un voto in più, perché un voto in più non serve a nessuno se noi non usciamo da questa situazione tremenda che si sta battendo sulle nostre spalle.
Claudio, vuoi replicare ancora?
Stiamo discutendo del nulla, perché ti prego, se Salvini e la Meloni vogliono agitare la piazza, a questo punto mi sorge spontaneo fare una domanda brevissima al segretario nazionale: ma perché invece di invocare una cosa che a mio avviso non sta né in cielo né in terra, come il governo di unità nazionale, il Partito Repubblicano Italiano non si è fatto carico di chiedere ai partiti politici, al Parlamento, al governo, al Presidente della Repubblica, di applicare l'articolo 78 della Costituzione? Perché la pandemia è una guerra. In Lombardia sono morti 5 volte di più di quanti cittadini civili di quelli che sono morti durante la Seconda Guerra Mondiale. E questa non è una guerra, che è? E allora perché non il Partito Repubblicano, invece di chiedere il governo di unità nazionale, non ha chiesto l'applicazione dell'articolo 78 della Costituzione?
Che cosa c'entrano queste cose? Sono cose diverse. Il problema
è di una situazione d'emergenza, e in emergenza noi abbiamo avuto 20 presidenti di regioni che vanno per conto loro, un governo che viene contestato dall'opposizione. A questo punto la via maestra era quella di applicare la Costituzione.
Guarda che questo governo lo contesto pure io su molti aspetti, e lo contestano pure i repubblicani su molti aspetti questo governo.
Lo contesto pure io su taluni aspetti, però non mi sembra questo.
Allora non lo contestiamo su tutto, per carità di patria, perché certo, Stiamo in un momento di pandemia.
Esatto.
Non mettiamo a fare le pulci, e io sono stato il primo a dire ad autorevoli amici repubblicani che parlavano dei principi costituzionali violati di avere un po' di tranquillità e un po' di calma, ma che questo governo non può certamente passare per essere il governo, il buon governo, passa per essere un governo che si sta rabbattando con molte lacune, con qualche cosa positiva, in una situazione in cui emerge chiaramente lo sfascio nel quale la Repubblica Italiana vive. E non attribuisco questa responsabilità solo a questo governo. Questo governo posso attribuire le responsabilità di alcuni provvedimenti, ma tutto quello che oggi emerge, sale a galla nel nostro paese, è uno sfascio di 35 anni.
Certo. Allora, passiamo la parola ad Enrico Martelloni. Enrico, ci sei?
Sì, grazie.
Perfetto. Senti. Allora, Enrico è residente nella regione Toscana, è un simpatizzante del partito, ex iscritto del partito nel PRI di Prato, è impiegato in banca e blogger. Allora, Enrico, hai 5 minuti per esporre la tua questione.
Grazie. Saluto il segretario, ci siamo conosciuti a Pisa, se si ricorda di me.
Mi hai presentato anche tua moglie e mi hai fatto compagnia mentre fumavo una sigaretta.
È vero, una piacevole compagnia, ed è stata anche una...
Un po' di memoria ancora c'è.
perfetto, segretario. Cerco anch'io di essere abbastanza breve, no? Per prendere il tempo meno possibile. ho sentito che appunto diceva che è una situazione di 35 anni di sfascio del paese. Questo io vorrei riprendere un attimo da qui. Mi sembra evidente che sia il nostro paese uno sfascio da 35 anni, se no non avremo questa situazione che abbiamo. L'abbiamo perché non ci sono soldi. Palese questo discorso, nel senso che se ci fossero dei soldi sarebbero stati anche distribuiti attraverso canali molto semplici. Che posso dire? Non si pagano le tasse, si fanno attraverso l'energia elettrica, si può rifornire soldi attraverso questa forma. Ci sarebbero essere soldi semplici per migliorare. Non ci sono i soldi. Lo Stato è in questa situazione, l'Europa non ce li sta a dare. Lei segretario ha il polso più attento del mio, perché io vivo in provincia, vivo in una cittadina e magari non ho le sue sensazioni, però un governo nazionale o qualcosa del genere, come pensava lei, deve essere realizzato, perché o ci aiutiamo tutti insieme o se no non so quale possa essere la strada per andare avanti. Certamente i problemi di ordine politico ci sono, perché Salvini e la Meloni non mi sembrano interlocutori che in questo momento abbiano questa voglia, mi sembra che abbiano voglia più altro di creare uno sfascio. Ora, detto questo, io non voglio andare oltre perché sarebbe troppo lungo per me spiegare alcune cose, però volevo fare riferimento, ho sentito, se non ho sentito bene, mi pare da Claudio, che parlava che l'Italia aveva, in tempo di guerra, rifacendosi all'articolo di La Malfa, parlava della vittoria italiana. No, l'Italia ha perso la guerra, ricordiamoci, la seconda guerra mondiale è stata persa.
Parlava della prima guerra
mondiale. Della seconda.
Io parlo della seconda, sì, benissimo. Della prima guerra, prima guerra mondiale, sì, abbiamo vinto. Allora, niente, questo discorso. Era perché il riferimento era il 25 aprile. Questi sono i giorni del 25 aprile, e, ecco, per questo discorso qui va ricordato questo 25 aprile. Vorrei ricordarlo che chi ha liberato l'Italia, in particolar modo, sono stati i ragazzi anglo-americani. Questo non ce lo dimentichiamo. Ricordiamoci che ci sono molte croci nelle nostre cimiteri militari stranieri. Ecco, questo è il discorso. Dopodiché, l'unica altra cosa che vorrei dire è questo qui, siamo in una situazione di paura, di spavento, la gente è spaventata e questo è il risultato che questo governo è riuscito a ottenere. Noi siamo una popolazione spaventata e non abbiamo più la misura della realtà delle cose, nonostante questo virus possa essere in tutto il mondo tremendo. Ecco, mi chiudo qui le mie parole. Grazie segretario, grazie a voi.
Grazie a te, grazie a te. Mi pare che tu abbia un privilegio, un osservatorio molto importante, perché lavorando in banca in questi giorni tu hai modo di vedere quante pratiche si stanno appoggiando presso la banca per i contributi agli artigiani, alle partite IVA, i 25.000 euro, il finanziamento maggiore di 25.000 euro. Stando in banca tu vedrai quello che gli osservatori ormai stanno riportando quotidianamente, cioè la non capacità più delle piccole aziende di mantenere e rispettare i pagamenti di fine mese, per cui la piccola azienda non paga l'altra, l'altra non può pagare l'altra, eccetera, eccetera, e si crea un circuito negativo perverso. L'altro giorno ragionavo con un mio amico, il 4 di maggio si riaprono alcune industrie e si riaprono i cantieri. Per riaprire le industrie, per riaprire i cantieri, significa che le piccole e medie imprese, per approvvigionarsi delle materie prime per produrre, devono aver saldato con i propri fornitori i vecchi debiti. Se si nelle condizioni di non aver saldato quei debiti, essi con tutta la volontà di riaprire l'azienda non avranno la materia prima da poter lavorare. Quindi noi ci troviamo in una crisi di illiquidità nel sistema produttivo che è pauroso e che rischia di strangolare la nostra società tanto quanto lo fa il coronavirus quando entra nei polmoni dei soggetti che vengono infettati. Per quanto riguarda poi quello che sarà il dopo, se le forze politiche e la gente crederanno che ci vorrà questo sforzo di ricostruire la comunità degli italiani, ben venga, se no si andrà avanti con coloro i quali sentono sulle proprie spalle il dovere di ricostituire la comunità degli italiani anche con forze diverse da quelle le quali facilmente si è fatto nel passato alleanze. Se Salvini e la Meloni non capiscono questo, o gli uomini che stanno accanto a Salvini e alla Meloni, sono problemi loro, il paese deve andare avanti, ma il paese e i cittadini italiani capiranno con molta attenzione chi ha disertato di rimboccarsi le maniche per mettersi a ricostruire un sistema che è fortemente lacerato.
Se vuoi, Enrico, hai un piccolissimo spazio per una piccola replica, se vuoi.
Sì, guarda, siamo in linea, certamente le soluzioni da soli, non è ricette che assolute non esistono, soprattutto se lavoriamo da soli, bisogna lavorare in concerto, questo è evidente. Niente, io vi ringrazio per avrei voluto parlarvi anche di Chernobyl, siccome io l'ho già visitata una volta l'anno scorso, e è un momento particolare per volevo soltanto dirvi che c'è troppa enfasi intorno a questo problema antico e attuale. Non è così drammatica la situazione laggiù, ci sono altri tipi di problemi più drammatici, e quindi mi faceva piacere dirvi che la situazione non è come la stanno dipingendo certi articoli che spaventano la gente.
Tu parlavi di Chernobyl, sì. Dove c'è la centrale nucleare che esplosa.
Sì, parlo vero. 34 anni fa, avvenuta il 26 di aprile, siamo all'anniversario, 34esimo anniversario.
Devo dire la verità. Pronto?
Sì, pronto.
Ti devo dire la verità, che stando a casa e vedendo la televisione, ho visto come la natura si è rioccupata del posto.
Certo.
Come la natura si è rioccupata del posto. Per fortuna che c'è la natura come regolatore di tutti i guasti che noi umanità siamo capaci di fare.
Verissimo. È vero, segretario. E ora non è nel tempo, non è il momento. Mi piacerebbe mandarvi foto e spiegarvi quello che ho visto, perché chi vuole può andare tranquillamente, perché ci sono le agenzie a Kiev, che è una bellissima città, tra l'altro, dove ti portano e ti fanno vedere tutto. Anzi, quasi sembra quasi diventata, da un certo punto di vista, una Disneyland. Ma non lo è certamente, però insomma ti fanno vedere Pripyat, vedi Chernobyl 2, che è anche un'altra cosa che è sorprendente, era un top secret del sovietico per l'intercettazione dei missili nucleari americani, e poi vedi le altre centrali nucleari, vedi la città come è stata consumata ricoperta dalla vegetazione, e i punti di radiazione sono pochissimi, bisogna andarla a cercare, vai tranquillamente con le scarpe da ginnastica, non è un grosso problema, ecco questo. Ti rendi conto di qual è la situazione? Il problema è che i media, anche in Italia, ma mi pare un po' dappertutto, enfatizzano un problema che è lontano, sia nel tempo, ma anche nel vero effetto avvenuto, per carità, è avvenuto. Però ecco, se dovessimo paragonare ai drammi del petrolio, quello alle guerre che ha provocato il petrolio e il gas, qui siamo a un centesimo, un milionesimo di danno umano, ecco, questo vorrei dire. Però mi spiego qui. Scusatemi la mia entusiasmo, insomma, la mia prolissità nel parlare. Vi lascio lo spazio, scusate ancora.
Grazie Enrico, grazie mille. E Pierpaolo, ci sei? Sì, hai attivato il microfono. Allora, Pierpaolo Milandri, che è dell'Emilia Romagna, di preciso di Forlì, è un giovanissimo ingegnere libero professionista, è già iscritto alla Federazione Giovanile Repubblicana e è prossimo all'iscrizione del Partito Repubblicano Italiano alla sezione di Forlì. E vai Pierpaolo, hai come tutti gli altri sempre 5 minuti.
Sì, buonasera, io volevo chiederle una cosa un po' diversa, diciamo, dal solito, nel senso che io mi sono approcciato da un anno, diciamo, a questa parte alla politica e più che altro al mondo repubblicano, e quello che ho notato è che in realtà l'offerta politica del partito è molto valida, i contenuti sono molto condivisibili, diciamo. Quello che ho notato, ho espresso anche tempo fa sui social network, è che questo potenziale non è espresso dal partito, nel senso che è molto indietro nella diffusione dell'offerta, perché basta pensare alla pagina Facebook del partito, assomiglia più a una pagina di un giornale, con articoli lunghissimi, con anche ben strutturati, con dei contenuti ottimi, ma comunque molto lontani da quello che può essere un ragazzo di 26 anni, come posso essere io, con un ragazzo di 18 che vuole capire qualcosa di politica, vuol avvicinarsi al partito o comunque votare per il partito, ma non viene catturato da quello che può essere appunto questa offerta. E quindi io mi chiedevo, secondo lei, se ci può essere un'innovazione in questo senso, perché comunque a breve ci saranno le elezioni, cioè a breve, in un paio d'anni o comunque molto più a breve ci saranno le elezioni, e invece di continuare a esprimere la nostra opinione da fuori, sarebbe molto bello far parte del Parlamento e quindi poter agire dall'interno.
Caro Pierpaolo, io ti ringrazio per la domanda che hai fatto. Se tu l'avessi messa per iscritto, io la sottoscriverei, perché sono d'accordo con te in tutte le virgole del tuo discorso. Purtroppo noi abbiamo un partito che ha un'offerta, come tu dici, nei suoi fondamentali, oggi più attuale di ieri, purtroppo non la sappiamo veicolare, perché abbiamo dei social dove spesso si confrontano persone che hanno dei risentimenti fra di loro e dei risentimenti nei confronti del partito. Questi social non li gestisco io, per cui chi partecipa offendendo una volta, due volte, tre volte, quattro volte e non proponendo mai niente di buono, se io fossi l'amministratore dei social lo prenderei e lo metterei fuori, perché oggi l'Italia e gli italiani hanno tanti di quei problemi che, se ci riportiamo alle proposte repubblicane fatte dai tempi dei tempi dei tempi ad oggi, forse troverebbero un minimo di sollievo a capire che c'è una chiave per risolvere i problemi. Per esempio, noi siamo tutti a casa, quindi la famiglia a casa, il marito, la moglie, il figlio, i figli se ne hanno più di uno. Ora, voi avete pensato all'umore che esiste nelle case? Al di là della tristezza del coronavirus, al di là della tristezza di non potersi muovere, voi provate a pensare che cosa succede in una casa di un impiegato pubblico il cui interesse è quello di proteggersi dal virus e di proteggere la sua famiglia, ma che sa che a fine mese sul suo conto corrente gli arriva il suo stipendio, o impiegato pubblico pensionato. Pensate invece l'umore che c'è in una casa dove c'è uno che non è un impiegato pubblico, ma è un ingegnere dipendente o un geometra o un operaio dipendente di un'impresa privata, o è un proprietario di un piccolo negozio, o è il proprietario di un bar, o è un operaio di un'impresa privata. Pensate che oltre a vedere la famiglia e la preoccupazione a difendersi dal coronavirus, egli starà pensando quando finirà questo, se la sua azienda continuerà ad essere aperta o tornando in azienda qualcuno gli dirà l'azienda è chiusa. Allora questo significa che la nostra preoccupazione negli ultimi 30-35 anni doveva andare nei confronti del mondo del lavoro, dell'impresa, perché se esiste la piccola, media e grande impresa esiste il gettito fiscale per poter mantenere l'ufficio pubblico, e l'ufficio pubblico deve capire che il proprio datore di lavoro è il cittadino che pagando le tasse gli dà l'opportunità di lavorare, è il suo cliente. Allora non è possibile che abbiamo un muro di burocrazia che noi repubblicani abbiamo denunciato più volte. Tu sei un ingegnere, in questi giorni abbiamo completato il ponte di Genova. Allora abbiamo capito che abbiamo imprese e che abbiamo tecnici di grande valore che se messi nelle condizioni riescono a fare una grande opera in X tempo. E poi abbiamo per una qualsiasi cosa gli uffici comunali, la burocrazia, 19 pratiche, 19 autorizzazioni che tu devi avere per fare un piccolo impianto nella tua azienda. Tu sei un ingegnere, sei un ingegnere civile. Se sei un ingegnere civile sai che per fare una ristrutturazione di una piccola casa quanto tempo tu devi stare in pratiche da presentare al comune, quali sono i tempi. Tutti i comuni, sia se sono governati dalla destra che se sono governati dalla sinistra. Allora questo paese deve tornare a tagliare le burocrazie. Se non taglia le burocrazie, se non diventa veloce, questo paese purtroppo muore. Sulla comunicazione, quello che tu hai detto io lo condivido, se i giovani ci dessero una mano un po' più forte di quella che oggi ci danno, perché le comunicazioni moderne per loro sono elementi di facilissima attuazione, mentre per chi appartiene alla mia generazione magari non sono della stessa facile attuazione.
E Pierpaolo, se vuoi hai una piccola replica, se la vuoi fare.
Certo. Niente, no, segretario, io la ringrazio di aver condiviso le mie parole. Io mi metto a disposizione, mi sono già messo a disposizione sui social scrivendo per dare una mano a questa svolta, perché io ci tengo, vengo da una famiglia repubblicana da sempre, ci tengo che il partito possa avere un'espressione e comunque una rappresentanza a livello sia locale che nazionale. Per poter cambiare le cose, come dice lei, la burocrazia e tanti altri aspetti. Quindi io le comunico che io sono a disposizione.
Io ti ringrazio, scriveteci, diteci cosa dobbiamo fare, sia mi potete anche telefonare, sia a me che a Gianluca, che è giovane quanto voi, è molto più giovane di quanto lo sia io. E vediamo, ora per esempio stiamo organizzando questa cosa che nasce perché gli amici di Bologna l'avevano organizzata, sono stati così bravi, abbiamo visto che poteva essere una cosa importante e allora abbiamo detto facciamola ogni martedì per i repubblicani. Allora ti posso dire, tu sei ingegnere civile,
No, io sono ingegnere di macchine da corsa, lavoro nel mondo delle corse.
Perfetto, quindi moto, macchine, eccetera.
Vediamo i lavori per la Ferrari.
Sì. No, per Lamborghini.
Lamborghini. Allora ti posso dire una cosa, quindi fai molta ricerca, giusto?
Certo.
Fai molta ricerca. Io pure ho un'azienda che fa ricerca. Il 4 di maggio noi riapriamo e abbiamo dei progetti di ricerca. Indovina come ci ha risposto l'università? Che loro non possono il 4 di maggio continuare i progetti di ricerca perché i loro laboratori non hanno gli spazi idonei per fare ricerca e perché i loro borsisti, i loro professori non hanno le mascherine perché l'economato per comprare le mascherine deve fare e intraprendere tutta una fila di autorizzazioni per dare le mascherine.
Yes.
Questo mi è arrivato 2 giorni fa, questa notizia, e mi sono cadute le braccia a terra.
Immagino.
Andiamo avanti, grazie.
Allora, adesso diamo la parola a Nicola Mazzotti. Nicola Mazzotti, che è iscritto e segretario della sezione PRI Bonfiglioli di Bologna, e tributarista ed imprenditore. Ciao Nicola, come tutti gli altri hai sempre 5 minuti.
Vai. Ciao ragazzi a tutti, grazie Corrado per questa diretta, perché è una cosa interessante e dà la possibilità a tutti di partecipare. E io rinnovo ancora la mia gratitudine per l'intervento che tu hai fatto sulla stampa, perché oggi sono ancora più arrabbiato di una settimana fa e di un mese fa, perché il governo Conte sta dimostrando ancora di più la sua incapacità a gestire la situazione attuale, come era incapace ai tempi del governo giallo-verde. E tu sei sempre stato coerente da Bari ad oggi con la linea del partito è sempre stata coerente, né con sovranisti né con populisti, e tu hai sempre mantenuto questa barra, e noi eravamo all'opposizione tanto prima quanto adesso. Adesso io mi auguro con tutto il cuore che Renzi stacchi la spina di questo governo e lo faccia cadere e ci sia qualche cosa di nuovo. Non so che cosa, ma ci sia sicuramente qualche cosa di nuovo. Oggi una mia cliente ha ricevuto una cartella dell'Agenzia delle Entrate di riscossione di 34.000 euro. Con l'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di famosi DPCM, l'attività dell'Agenzia delle Entrate e riscossioni Agenzia Entrate era sospesa, doveva essere sospesa fino al 30 maggio, sì, al 31 maggio, chiedo scusa. Poi i famosi 600 euro, come ha detto lo stesso Conte, sono arrivati solo ad una parte e non a tutti. Non parliamo poi della cassa integrazione, perché hai detto bene prima, ci sono gli statali che comunque lo stipendio alla fine del mese lo ricevono, ma quelli che sono in cassa integrazione dallo Stato o fanno la pratica in banca, che è difficile sempre a farsi anticipare i soldi, e comunque gli operai devono garantire nel caso in cui l'INPS non paghi dopo 6 mesi. In più alcuni hanno ricevuto la cassa dalle aziende, altri non hanno ricevuto niente. Quindi hai fatto bene a scrivere quelle due parole, perché qui non è un problema di alleanze politiche, ma qui c'è un problema maggiore, che è quello che diceva Giorgio Lamalfa nel suo intervento. Qui è un problema di tenuta democratica e tenuta della Repubblica italiana, perché quello che potrà accadere a ottobre con le imprese che saranno costrette a lasciare a casa molti dipendenti, a queste persone chi gli darà le risposte? Chi? Io mi chiedo chi sarà in grado di dare uno stipendio. Qui io vivo a Riccione, molte persone fanno un lavoro stagionale, amici di mia moglie lavoravano in alberghi. Bene, chi gli darà da mangiare quest'estate? Chi gli darà da mangiare? Loro con la cassa integrazione, col lavoro dell'estate, guadagnavano per tutto l'anno. Bene, a queste persone chi gli darà una risposta? A quella persona che va in giro col carretto a portare gli stecchi di frutta durante l'estate, che quest'anno non lo potrà più fare? Bene, chi gli darà lo stipendio? Chi manterrà le sue famiglie? Allora io penso che questo governo sia assolutamente inadeguato, incapace a dare risposte a queste persone private. E poi hai accennato correttamente prima al fatto che la spesa pubblica italiana il PIL, scusate, il PIL, il 45% del PIL italiano è rappresentato dalla spesa pubblica. Quest'anno, come ha detto anche il ministro dell'economia, sarà destinato ad aumentare, perché aumenterà il deficit e riducono le entrate dei privati. Allora ci rendiamo conto che i privati devono fino all'anno scorso sostenevano il 45,5% della spesa pubblica e ora non saranno più in grado di sostenere gli stipendi dei dipendenti pubblici. Quindi questo governo, ripeto, è assolutamente inadeguato. E il Partito Repubblicano, nell'interesse della Repubblica e dello Stato, dovrebbe trovare una soluzione o darsi preoccuparsi, come stai facendo tu, Corrado, di trovare un'alleanza per dare un'alternativa liberale e democratica a questo governo. Grazie.
Io ringrazio Nicola, anche perché dovete sapere tutti quanti che se noi oggi stiamo facendo questa cosa su Skype, il primo a farlo è stato Bologna, quindi è stato il nostro maestro nel darci questo suggerimento. Grazie Nicola. La situazione è emersa quando il ministro dell'Agricoltura ha detto che in Italia servivano per raccogliere gli asparagi nel Veneto, le fragole nella zona del Taponto, servivano 250.000 lavoratori. E noi abbiamo in Italia il reddito di cittadinanza a 2.300.000 persone. Queste 2.300.000 persone, ci sarà chi è in lavoro, sarà chi è avvocato o ingegnere o geometra o ragioniere, ma c'è molta gente che non ha titoli e che quindi potrebbe essere impiegato nel settore dell'agricoltura con le paghe sindacali. Questo non mi risulta che sia avvenuto. Quindi questo paese, dove la disoccupazione è tra le più alte d'Europa, questo paese che, se il dato che è uscito ieri, il settore dell'auto, è previsto un calo di vendite del 30% nel 2020, significa che soltanto da questo settore noi avremo 30.000 o cassa integrati o disoccupati. Allora, tutte queste cose sono agghiaccianti per chi ha l'abitudine di pensare a quello che succede oggi, a quello che può succedere domani e a quello che deve succedere fra 3 mesi. Allora, la politica, come l'impresa, come l'uomo che ha la diligenza del buon padre di famiglia, deve occuparsi di queste questioni e non si può pensare di lasciare i problemi appesi. Allora, che il governo abbia fatto una serie di cose che noi non condividiamo. Secondo voi è possibile riaprire le librerie? Io, durante il periodo del coronavirus, sono andato su Facebook e ho comprato un libro molto bello, I colloqui con me stesso, di Marco Aurelio Antonino, che era dei tempi dei Romani. Questo libro l'ho pagato 8,50 euro, l'ho ordinato, dopo 2 giorni mi è arrivato a casa. Ma i parrucchieri che non possono aprire, i barbieri, i pedicure che non possono aprire, dove ricevono un solo cliente alla volta o l'altro in fila, dicendo che il barbiere non è soltanto un problema estetico, il pedicure per molti anziani che hanno problematiche gravi, o i massaggiatori che non servono soltanto per il massaggio dimagrante, ma c'è gente che ha dei problemi alla colonna vertebrale e che, se non fa determinati massaggi durante una volta alla settimana, non riesce più a stare in piedi o a camminare, e lo stesso gli anziani sui problemi dei piedi. Allora io dico, ma è possibile aprire le cartolibrerie con le scuole chiuse? E le librerie, quando i libri ormai si comprano sui siti da una vita e non aprire attività essenziali per alleggerire le problematiche dei cittadini. Allora io mi domando veramente, quando si prendono questi provvedimenti, se si hanno i piedi nella realtà o non si conosce come la realtà funziona. Allora, da questo punto di vista, mi pare che le carenze del governo in quest'ultimo periodo siano state veramente importanti. L'altro aspetto, che tu ti puoi muovere soltanto nella tua regione. Io vivo in Puglia, ci sono dei posti tipo Altamura che dista 9 km dalla Basilicata, ma può andare nel Salento, dove per andare nel Salento deve fare 350 km e non può fare i 9 km. Lo stesso Piacenza, chi vive a Piacenza, i parenti ce li avrà in Lombardia, che dista 11 km da Piacenza, e allora deve rimanere soltanto nell'ambito della regione. Sono tutte cose che saltano agli occhi e ti danno la dimostrazione di una semplificazione molto superficiale di questi provvedimenti che poi pesano sulle spalle di ognuno di noi. Allora il problema oggi è capire: riusciamo ad ottenere dalla comunità europea, al di là di quello che la Banca Centrale Europea può fare acquistando i nostri titoli di Stato all'infinito? Ci sono altri provvedimenti che possiamo utilizzare in un arco di tempo che non può essere però di un anno, di 18 mesi? Non possiamo contrarre un debito che duri un anno, 18 mesi. Il MES, utilizzato per gli aspetti sanitari che hanno impattato nel modo tremendo come hanno impattato in Italia, certamente quel debito deve essere rimborsato in un periodo di 30 anni, di 35 anni, di 40 anni. Oggi, se un giovane, ieri, se un giovane andava in banca per comprare una casa, il mutuo che gli potevano fare le banche era 40 anni, perché di fronte a una pandemia la comunità europea non prevede che quel finanziamento sia restituito in un arco di tempo di 40-50 anni. Allora questo, siccome succede nella realtà di ogni giorno, quella prima della pandemia, che un giovane andava in banca e chiedeva un finanziamento per un mutuo per acquistare la casa e gli davano un mutuo a 40 anni, perché a uno Stato non si può fare un prestito a 40 anni, a 50 anni, per quella cosa grave che è successa, la pandemia. Voglio ringraziare l'amico Nicola. Certo, ci sono 8.500.000 cartelle che l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto emettere. Non so se sono state fermate o sono state emesse. Certo, lo Stato oggi, con tutte le attività bloccate, non ha l'ingresso dell'IVA, che è una polmonazione importantissima per le spese dello Stato. E allora siamo in una situazione dove noi, contrariamente dalla Germania, paghiamo la non attenzione a sanare il debito pubblico che abbiamo avuto negli ultimi 35 anni. Questa è una cosa grave, perché grazie ai tassi bassi, invece di fare le formiche, abbiamo fatto le cicale, e perché la spesa pubblica è in continuo aumento, governo dopo governo, in continuo aumento, perché la spesa pubblica genera consenso.
Certo.
Ai tempi della Democrazia Cristiana la spesa pubblica e del Partito Socialista e Comunista, che era congiunto con la Democrazia Cristiana, generava consenso. Allora il consenso non può essere poggiato più sulle gambe della spesa pubblica. E oltre a questo, bisogna riappropriarsi del ruolo di uno Stato moderno. Uno Stato moderno significa che i servizi devono funzionare. La sanità, abbiamo dimostrato che funziona a fasi alterne. allora la sanità non può essere in 19 stati quanto sono le regioni. La sanità deve essere coordinata da una macchina nazionale. Ci sono regioni in Italia, e qui è la proposta dei repubblicani della grande riforma istituzionale, ci sono regioni in Italia che sono più piccole di un quartiere di Roma e usufruiscono della legislazione speciale delle regioni. E anche lì c'è un proliferare di spesa pubblica finalizzata al consenso elettorale che ha ingabbiato il nostro sistema. Allora, noi siamo portatori da sempre di queste proposte. Abbiamo la forza di uscire fuori dal nostro piccolo guscio per comunicare alla gente, e io ho detto negli articoli che ho scritto ultimamente che oggi ci sono le condizioni perché il linguaggio repubblicano possa essere recepito dalla gente. In particolare dai giovani, ma anche dall'imprenditore, dall'artigiano, dal commerciante, da tutti coloro i quali dalla mattina alla sera non hanno la tranquillità che gli arriva a fine mese lo stipendio o la pensione indipendentemente dalla propria capacità produttiva, ma che devono smazzarsi per capire come fare per pagare gli stipendi se sono piccoli imprenditori, di poter fare dei piccoli investimenti per migliorare il processo, il proprio prodotto, il proprio processo produttivo. Allora questo è il linguaggio dei repubblicani. Abbiamo di fronte a noi una prateria enorme, dobbiamo avere la capacità, e concludo, dobbiamo avere la capacità per produrre la nostra proposta.
Claudio, spegni il microfono, se no entri dentro. Allora Nicola, se vuoi hai una brevissima, ma meno di un minuto di controreplica, se vuoi rispondere al segretario.
No, no, ringrazio Corrado per le sue parole, perché sono state non solo chiare ma anche esaustive. Io ripeto, ribadisco quanto ho detto prima, mi auguro che si riesca a coalizzare intorno alle idee del repubblicane più persone possibili, anche forze che adesso siedono in Parlamento, per cercare di far cadere questo governo e dare un'alternativa credibile a questo paese.
Giusto. Ok, ok. Allora, Beppi Pezzulli mi sembra che sia uscito, quindi non l'abbiamo più. Allora, si sono aggiunte durante la riunione Leonardo Calestra di Bologna. Leonardo, accendi il microfono però, perché vedo che ce l'hai spento. Perfetto.
Sì, sì.
Allora, dato che non stavi nei prenotati, ti chiedo però di fare una presentazione, insomma, di dove sei, che lavoro fai e se sì, sei iscritto o un simpatizzante del partito. Come tutti hai sempre 5 minuti. Prego.
Sarò velocissimo, grazie. Io sono Leonardo Calestra, sono di Bologna, iscritto alla sezione Bonfiglioli, e faccio l'architetto e sono imprenditore edile. Ecco, ho ascoltato con molta attenzione, prima di tutto mi scuso per essere intervenuto quando era già iniziato la discussione, e sono molto contento di vedere che ci stiamo muovendo con questi mezzi alternativi che ci permettono più di altri di tenerci in collegamento e di aggiornarci. E mi stupisce molto felicemente di vedere che ci sono dei ragazzi addirittura iscritti all'FGR, quindi, perché io sono stato anch'io un vecchio iscritto all'FGR, e questo mi fa molto piacere. Ragazzi, io vi dico una mia esperienza diretta. Io per la mia professione, appunto, sono un architetto, sono un imprenditore edile e siedo in presidenza all'ANCE Emilia, Associazione Nazionale Costruttori Edili. E a Roma ci hanno detto, senza tanta poesia, che i soldi per gli appalti pubblici non ci sono. Quindi questo vuol dire che la situazione è veramente drammatica, ma non ci sono, a prescindere dal governo, signori. Qui c'è un problema strutturale del paese che è annoso e che presumo purtroppo far cadere un governo, un presidente o un altro, purtroppo non cambierà le cose. non è che se Conti scende giù e va su Draghi arrivano i 600 euro a un tasto di computer o i 25.000 euro o il 25% del fatturato della propria azienda. Magari dipendesse da un governo o da un gruppo di persone ristretto. E questo noi ne dobbiamo tenere in considerazione. Burocrazia, facendo appalti, progettando edifici, mi rendo conto del livello cartaceo che noi dobbiamo produrre, ma anche la quantità di carta. Se io progetto un edificio da 80 appartamenti o faccio una scia per la signora Maria che vuole ingrandire il soggiorno, è praticamente quasi la stessa, cioè a livello di chili. Purtroppo la burocrazia è direttamente proporzionale al livello di corruzione del paese. Io mi sono reso conto, leggendo i vari regolamenti edilizi, di dove sono intervenuto e chiedendomi il perché di tale norma, poi capisco che sono leggi per evitare che si facciano furbizie o appalti pubblici per evitare che l'amico dell'amico dell'amico riesca a entrare, eccetera, perché evidentemente un po' nel nostro estro tentare di cavarsela con l'amico dell'amico. E quindi anche questo è un elemento strutturato, cioè in paesi dove una corruzione, dove non ti richiedono un'antimafia, adesso con i nuovi regolamenti edilizi, con i nuovi sistemi urbanistici, non è più un semplice modulo, ma addirittura fanno un'indagine e molto accurata, è chiaro che è tutto più veloce, è chiaro, ma il nostro non è un paese uguale agli altri da questo punto di vista, o meglio, forse lo è, gli altri sono più bravi a gestire certi elementi latenti che presumo che anche loro abbiano negli ordinamenti, perché non penso che gli altri siano tonte canti dei puri. Quindi non so, Nicola, quanto possa essere utile buttare giù un governo oggi, piuttosto quanto è utile tentare di comprendere, di fare la propria parte all'opposizione e fornire idee per tentare di tirare su il paese in questo momento veramente tragico, che poi adesso va anche...
Leonardo finito. Inizia a concludere.
Niente, finito. Quindi questo era il mio pensiero, non era tanto una domanda, vi volevo soltanto rendere conto appunto di questa situazione a livello nazionale per quanto riguarda gli appalti pubblici e del mio pensiero in merito a ipotetiche cadute di governo e quant'altro. Bene, grazie signori.
Dunque, velocemente, noi non è che noi vogliamo fare cadere questo governo perché riteniamo che ci sia l'uomo che con la bacchetta magica sappia risolvere i problemi. Noi abbiamo sempre detto nel passato, e abbiamo fatto una proposta di legge, che le sfiducie devono essere costruttive, come avviene in Germania. Germania sfiduciano il governo del signor X perché hanno già la proposta del governo del signor N che interverrà e che ha un programma, perché i governi si classificano dal programma. E già questo governo è nato male perché il programma che si è portato appresso è il programma del primo Conte, reddito di cittadinanza e quota 100. Quindi noi non vogliamo fare cadere un governo per portare il paese in una situazione di assenza di governo, ma noi riteniamo che le nostre proposte, che siano alla base di un programma insieme alle proposte di altri, possano aprire la strada a un governo nuovo. Le opere pubbliche. Noi siamo il paese che non spende tutti i finanziamenti europei che ci ritornano. In tutte le regioni, non solo le regioni meridionali, noi abbiamo carenza di spesa perché una quota di soldi che potremmo spendere non li spendiamo. Per quanto riguarda le opere pubbliche, il governo dice che ci sono 130 miliardi. Il governo dice, lo ha detto due giorni fa, che ci sono 130 miliardi di opere pubbliche da attivare. Se ci sono questi 130 miliardi, noi repubblicani chiediamo che si attivano quanto prima è possibile. Tu poi hai detto una cosa sacrosanta, le burocrazie, o tu programmi, progetti una palazzina e chiedi l'autorizzazione a una palazzina, o devi fare una ristrutturazione a casa della signora Maria, le procedure sono più o meno identiche. Allora è giusto che i comuni devono soppesare la capacità di lavoro di questi uffici, perché non è possibile che le pratiche rimangano lì eternamente. Allora, se c'è lì un impiegato, l'impiegato deve avere uno standard in quanto tempo deve dare al cittadino risposta, sia essa positiva che negativa, perché attivare la ristrutturazione della casa della signora Maria significa far lavorare un idraulico, far lavorare un elettricista, far lavorare chi vende le piastrelle, far lavorare l'architetto che ha presentato il progetto, far lavorare chi vende gli infissi. L'altra cosa che io prima non ho detto, noi abbiamo riaperto le librerie, ma se io a casa mia ho un cortocircuito, chi mi viene a riparare l'energia se l'elettricista non può venire? Se io a casa mia si rompe un tubo della colonna portante dell'acqua, oltre ad allagarmi casa, chi viene a sostituirmi il tubo? Allora, tutte queste cose dimostrano che chi fa i provvedimenti è al di fuori della normalità degli accadimenti di casa di tutti i giorni. Allora, chiudo, mio caro, dandoti una piccola storia mia che rafforza quello che tu stavi dicendo. Io ho un edificio nel centro storico di Brindisi, dove in alcuni è disabitato perché l'ho visto da mia zia, alcuni balconi hanno buttato giù dei calcinacci, sono arrivati i vigili del fuoco e hanno detto immediatamente protezione dei balconi eccetera eccetera, li rimetta a posto. Io ho preso le carte dei vigili del fuoco, attraverso un ingegnere siamo andati al comune per chiedere l'autorizzazione per operare immediatamente sui balconi, e visto che avrei dovuto operare sui balconi anche sulla facciata, la ridenteggiatura della facciata. Siccome l'edificio è un edificio sottoposto, come tutti gli edifici quasi di tutta Italia nelle zone storiche, a vincolo delle belle arti, lo sapete che mi ha detto il comune? Noi non le diamo nessuna autorizzazione sino a quando lei non scrive alle belle arti per dire il colore che può utilizzare. Allora, le belle arti potrebbero scrivere a tutti i comuni dicendo: nella zona storica di Bologna questi sono i colori, nella zona storica di Roma questi sono i colori, nella zona storica di Palermo questi sono i colori. Ed è burocrazia su burocrazia. Carte contro carte, firme, documentazione, titolo di proprietà, tutte queste cose. Allora, veramente tutto quello che ci succede ogni giorno lo riteniamo, chi è nel mondo del lavoro, delle cose ridicole. Speriamo che se ne rendano conto tutti questi direttori generali e tutte queste task force vengono chiamate, e che diventano tanti strati di una torta. La task force di primo strato, poi di secondo strato, poi di terzo strato, poi di quarto strato. E quell'altra stupidaggine che non possono uscire i sessantenni. Sessantenni che stanno meglio dei ragazzi di 15 anni, e conosco ottantenni che lavorano che stanno meglio dei quattordicenni. Allora, non può uscire chi non è nelle condizioni di salute per poter uscire, ma non mettiamo cosa, sessantenne non può uscire, chi ha 59 anni, 8 mesi e 7 giorni può uscire, chi ha 61 anni e un giorno non può uscire. Sono tutte cose ridicole.
Ok, se vuoi Leonardo hai un brevissimo tempo, se vuoi fare una piccolissima replica, un minuto.
Velocissimo, ringrazio e presumo che per quanto riguarda i soldi il governo faccia molto affidamento su quello che sarà il risultato europeo, e, perché il conteggio, secondo, da quello che ho capito, lo fanno tutti da lì. E poi basta, tutto qui. Grazie.
Ok, allora, non so se Beppi Pezzulli è ancora in linea, se voleva intervenire, se no segretario c'è Claudio Cocchiarello che le voleva fare due brevi proposte. E Claudio, mi raccomando, sii molto conciso, non ti dilungare troppo.
No, sono brevissimo. Allora, la prima, proprio perché viviamo in un momento economico molto difficile, io vorrei fare al segretario una proposta. Per il 2020 abbattiamo il costo della tessera, che è oggi 25 euro, a 10 euro.
No, questo è...
Seconda proposta. E qui mi rivolgo al segretario anche in veste di amministratore di un social, di un gruppo su Facebook. Ci sono situazioni nei quali gli amici, tutti, nessuno escluso, che spesso scrivono su Facebook o su altri social, si dimenticano che non intervengono soltanto con il loro nome e cognome, ma che quando scrivono, dato che hanno la responsabilità di rappresentare politicamente il Partito Repubblicano Italiano, dovrebbero stare molto, ma molto attenti a quello che dicono e come si rivolgono a chi interloquisce con loro. Io auspico che il segretario nazionale prenda spunto e scriva una lettera a tutti i consiglieri nazionali, invitandoli ad avere un atteggiamento consono alla loro responsabilità politica. Perché io come amministratore spesso e volentieri mi trovo nelle condizioni anche imbarazzanti di dover tagliare commenti e post di amici che spesso scrivono cose interessanti ma che a volte si fanno prendere la mano. La cosa lo posso capire da uno che non ha, che non fa parte del partito, che non ha incarichi di responsabilità, ma da chi ha incarichi di responsabilità, piccolo o grandi, queste cose sono per certi versi inaccettabili. Concludo. È auspicabile che il segretario, quando lo vorrà, visto che si presuppone che noi fino a giugno non avremo possibilità di incontrarci fisicamente, possa inviare, se ne avrà voglia, non un'intervista al giornale che dà sempre interpretazioni che uno può essere favorevole o contrario.
Claudio, concludi per favore.
Ma una vera e propria relazione, in modo tale che i consigli nazionali possano dire anche la loro in modo adeguato.
Perfetto, grazie Claudio. Sulla seconda cosa, cioè il fraseggio, eccetera, lì un problema, al di là della rappresentanza, è un problema di educazione, mi spiego? No? E non è che il segretario del partito deve richiamare all'educazione la gente, è un problema. Una persona o è consigliere nazionale o non è consigliere nazionale deve essere educato nel momento in cui si rapporta con altri, mi spiego? Non è che il fatto di essere consigliere nazionale ti obbliga all'educazione. L'educazione la devi avere sia come consigliere nazionale sia non come consigliere nazionale. Per quanto riguarda la prima cosa della tessera, lo vedremo, ma chi non può pagare le 25 euro non le paga, ne pagherà di meno. Mi spiegano che poi i 25 euro, se li dividi per 12 mesi, tenendo presente che le finanze del partito non è che siano, ma questo lo porterò in discussione in una direzione, eccetera, eccetera. Non credo sia un problema. L'altra cosa che invece volevo dire, che noi continueremo con questi incontri via Skype, però tutti coloro che partecipano agli scontri via Skype gradirei che alla fine facessero un questionario di soddisfazione o meno. perché da questi questionari noi poi capiremo se ha utilità questo nostro modo di incontrarci e se ha utilità, se ci sono delle pecche, capire quali sono le pecche in modo da poterle superare. Quindi ci avvarremo di questa certificazione di soddisfazione da coloro i quali partecipano alla diretta Skype.